attraverso questa espressione che troviamo a riguardo la sua vita, Caleb seguì pienamente il Signore. E abbiamo detto, abbiamo spiegato qual è il significato di consacrazione, perché seguire pienamente il Signore è un sinonimo di consacrazione. Abbiamo visto il significato, vuol dire scegliere liberamente di appartenere in modo speciale e particolare a Dio. È una seconda salvezza da tante cose legittime della nostra vita, ma che possono prendere il posto di Dio. Se siamo consacrati, non prenderanno il posto di Dio, perché la consacrazione è proprio accorciare le distanze fra noi e Dio. Poi esistono tanti cartelli indicatori che ci fanno comprendere se siamo o no consacrati a Dio. Io ho fatto un elenco, non lo vediamo, anche la volta scorsa non l'abbiamo visto. C'è un elenco di cartelli indicatori che ci fanno capire se siamo o no consacrati a Dio. Poi un uomo consacrato che rende testimonianza alla fedeltà di Dio, alla bontà di Dio e alla potenza di Dio attraverso la sua vita. Le sue scelte, la sua vita rendono testimonianza alla fedeltà di Dio, appunto, alla bontà e alla potenza di Dio. Abbiamo visto i risultati positivi e i risultati positivi sono ad esempio conoscere la volontà di Dio, ad esempio occupare un posto che Dio ci assegna, che Lui vuole, che ci assegna all'interno della Chiesa o del popolo di Dio. Poi abbiamo visto la terza caratteristica, Caleb era un ottimo ascoltatore della parola di Dio. Infatti abbiamo visto in Numeri 13:1, il Signore disse a Mosè, io do ai figli di Israele. Lui aveva ascoltato bene questo messaggio da parte di Dio e credeva fino in fondo che quelle terre sarebbero appartenute a loro. Quindi un uomo che ascolta bene quello che Dio dice. Poi abbiamo visto la quarta caratteristica, Caleb dimostra rispetto verso le persone che Dio usa per parlare senza pregiudizi. Caleb era un uomo straordinario anche in questo, perché Dio parlava a Mosè e Mosè parlava al popolo, ma per Caleb, quando ascoltava la voce di Mosè, è come se Dio avesse parlato direttamente a lui. Un po' come questa sera, no? È vero, Dio usa uno strumento semplicissimo, nulla, quale io sono, però ecco, dipende molto dall'altra parte, come viene recepito questo messaggio. Potremmo dire, beh, il fratello Gino mi sta simpatico, antipatico, poi ce l'ha sempre con me, e quindi questa parola rimarrà lì, è vero? Oppure possiamo questa parola farla scendere giù nel nostro cuore, nella nostra mente, realizzarla e crescere. Lui non aveva pregiudizi quando Dio parlava attraverso i suoi uomini, questo è molto importante per crescere. Dio parlava a Mosè, appunto, Mosè al popolo, per Caleb, quando parlava a Mosè era esattamente come se ascoltasse il Signore direttamente con la sua voce. Quinta caratteristica, Caleb non era solo un uditore della parola di Dio. Ma Caleb dimostra di essere un facitore della parola di Dio. L'ho riportato io il passo, Giosuè 14, 10 a 12. Non solo ascolta, non solo ha stima di chi gli parla, ma lui metteva in pratica la parola di Dio. Era un facitore della parola. Infatti in Giosuè 14, 10 a 12 leggiamo, ed ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita, come aveva detto. Durante i 45 anni ormai trascorsi, da che l'Eterno disse quella parola a Mosè, quando Israele viaggiava nel deserto, quindi lì vediamo che lui ha ascoltato bene quello che ha detto Dio a Mosè, viaggiava nel deserto, ed ora ecco, ho 85 anni, sono oggi ancora robusto, come ero il giorno che Mosè mi mandò, le mie forze sono le stesse di allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Or dunque, dammi questo monte del quale l'Eterno parlò quel giorno. È bellissima questa richiesta che Caleb fa. Chiede un monte, non so se lo vedremo la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, sono intenzionato a fermarmi, vedrò come il Signore mi guida, perché ci sarebbe un altro incontro. Ma lui sceglie un monte, è strana la scelta di quest'uomo, eh? Sceglie un monte. Io avrei scelto una pianura, è vero? Cosa avreste scelto voi? È una pianura attraversata da qualche fiume, non so, è più fertile, posso coltivare, posso allevare. Lui fa una precisa scelta perché c'è una spiegazione. Nella scrittura c'è sempre una spiegazione alle scelte positive o negative che si fanno. Qui c'è una spiegazione, ma se il Signore vorrà lo vedremo. Caleb incarna perfettamente questo passo della parola di Dio. Chi mi dice a cosa sto pensando? C'è un passo nella scrittura, nel Salmo. No, non è proprio questo. Salmo 92, 12 a 15, è questo qua. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Che faranno queste persone? Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore verdeggianti per annunziare che il Signore è giusto. Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui. Che bello. Fratelli, vi immaginate? Andiamo avanti con gli anni, arriviamo a 60, 70 anni, magari 85 anni, la mia speranza di vita, non ho quella speranza di vita, ma il Signore lo sa, se arrivassimo a quell'età e noi siamo ancora pieni di vigore, lucidi con la mente e desiderosi di servire il Signore, sarebbe bellissimo, è vero? Caleb ha avuto questa grazia da parte del Signore. E qui vediamo ancora, porteranno frutto. Il portare frutto vuol dire essere, è un sinonimo di essere facitori della parola, ok? Non solo uditori, ma anche nella vecchiaia si può essere dei facitori della parola di Dio. E questo è straordinario. Allora, poniamoci questa domanda. Come faccio io a essere un facitore della parola di Dio fino nella vecchiaia? Ce lo poniamo questa domanda? Ce l'abbiamo la risposta? La scrittura ci dà la risposta. Perché io possa essere un facitore della parola fino alla vecchiaia, beh, serve qualcosa. Bello sto bambino. A grinta, da piccolini. Per essere dei facitori della parola bisogna lavorare molto sul proprio carattere. Se noi lavoriamo sul nostro carattere, noi possiamo veramente essere uno strumento potente nelle mani di Dio. Se non è così, fratelli e sorelle, se noi non ci facciamo lavorare da un punto di vista caratteriale, sapete cosa succede? Succede che noi possiamo anche fare tante cose, tantissime cose, ma risultare degli attivisti sterili. Ok? Se il nostro carattere non è un carattere spirituale formato, addirittura, adesso vedremo un passo a scrittura, noi potremmo fare anche tante attività e non essere dei nati di nuovo. Lo sapete? Lo vedremo nella scrittura. Noi potremmo fare delle cose grandissime agli occhi degli uomini e non essere dei cristiani. Io ve lo voglio dimostrare. Allora, ripongo la domanda. Come faccio a essere un facitore della parola di Dio fino alla fine della vecchiaia e nella vecchiaia? L'Apostolo Paolo ci viene in aiuto. Non solo lui, vedremo anche altri. L'Apostolo Paolo ci viene in aiuto in Tito 2, 11 a 14. Beh, leggiamolo, è questo il passo. L'ho riportato io per comodità. Infatti, la grazia di Dio, qui è un sostantivo, quindi è riferito alla persona di Cristo, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Quindi quello che la parte che spettava a Dio è stata fatta. L'Apostolo Paolo sta dicendo tutto quello che Dio doveva fare per noi per arrivare alla salvezza, per essere dei nati di nuovo, lui l'ha fatta, ha fatto tutto, ha fatto la sua parte. E non solo, e ci insegna, ho messo un punto interrogativo, il mio punto interrogativo, ci insegna, che cosa ci insegna? Ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo, ho messo ancora un punto interrogativo, come dobbiamo vivere in questo mondo? Moderatamente, giustamente e in modo santo. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga. A fare cosa? Gli appartenga zelante nelle opere buone. Guardate l'ordine cronologico, un passo bellissimo. Questo è l'ordine cronologico, ok? C'è la salvezza, c'è un lavoro che Dio si prefigge nella nostra vita e poi la conseguenza normale, normativa di questo lavoro, quindi della salvezza di questo lavoro, che cos'è? È portare delle opere buone. Questa è la sequenza corretta. Ma vediamo un attimo qualche dettaglio in più. Quindi si è manifestata, dicevo prima, si riferisce è un sostantivo alla persona di Cristo. Cristo si è manifestato, ha dato la sua vita, è morto e risorto per l'uomo peccatore. Poi ci insegna, quindi ha questa prospettiva, questo lavoro ancora che il Signore compie, vuole compiere nella vita dei nati di nuovo. E in questo ci insegna, in questo lavoro che il Signore vuole fare, noi possiamo individuare due fasi cronologiche e progressive. Due. Allora, quali sono? Prima fase di demolizione e di sradicamento. La prima cosa che il Signore vuole fare è sradicare e demolire tutto ciò che non è a suo onore. Tutto quello che noi ci siamo portati dal mondo. Tutto il bagaglio del modo di pensare, del modo di essere, tutto l'educazione che abbiamo ricevuto, lui vuole smantellare tutto, vuole, è forte questo termine, sradicare dalla nostra vita. Ed è un'azione, mi permetto di dire, non facile, eh? È vero? Questa demolizione non è facile. Fratelli, sorelle, onestamente, quando noi ci siamo convertiti e iniziamo a crescere, è facile essere trasformati dal Signore? È facile rinunciare a tutte quelle usanze, a tutti quel modo di pensare, anche peccati che ci siamo trascinati? Non è facile. Siete d'accordo? Almeno per me è stato così, non so per voi. Quindi a rinunciare all'impietà, non le spiego perché ci vorrebbe un incontro solo per questo, alle passioni mondane, la prima fase di demolizione. La seconda fase di costruzione o di radicamento. E qui abbiamo tre avverbi che ci parlano proprio del carattere del credente, del carattere spirituale. Ok? Quindi la seconda fase, prima fase, demolire, buttare via tutto quello che non serve. La seconda fase è di costruzione. Una volta demolito, il Signore può finalmente iniziare, lo Spirito di Dio, a costruire nella nostra mente, nel nostro cuore, quello che è il suo programma. Quindi vivere moderatamente o temperatamente, sono due avverbi, vivere giustamente, qui sarebbe da dire molto, e in modo santo, ok? Quindi appartato dal mondo e dal peccato. Questo è quello che si prefigge. Se noi ci lasciamo togliere i ruderi che abbiamo nella nostra vita dopo la conversione e lasciamo costruire al Signore, c'è un'altra conseguenza, ok? Lo scopo di tutto questo diventa essere usati da Dio. Diventiamo dei facitori della parola di Dio, degli esecutori della parola di Dio. È come se il Signore Gesù continuasse a lavorare in questo mondo attraverso di noi. È straordinario questo fatto. Non so se, fratelli, vi incoraggio. Quindi, prima fase, demolizione, seconda fase, sradicamento, perdonatemi, demolizione, seconda fase, costruzione. Una volta che siamo formati, il nostro lavoro diventa potente, diventa un lavoro veramente che ha degli scopi e siamo degli strumenti potenti nelle mani di Dio. Quindi formarsi un popolo speciale che gli appartenga perché diventi zelante nelle opere buone, non qualche volta, mi piace questo zelante, no? Indica proprio la passione, proprio il desiderio di servire il Signore, di essere usati per il Signore, la passione, bellissimo. Anche Giacomo ci viene in aiuto, non solo l'Apostolo Paolo, anche l'Apostolo Giacomo dice: vi voglio dare una mano, è vero? L'Apostolo Giacomo, quando lui scrive questa epistola, scrive a dei credenti e lui dà già per scontato che tu ti sei convertito. Dice, non fatemi parlare di nuovo che Gesù è morto per te, è risorto, e quindi se non metti fede nel Signore Gesù non puoi arrivare in cielo, eccetera, eccetera. Io do per scontato che tu sei un credente. Ma c'è una giustificazione che indica che tu sei un credente davanti agli uomini. Cioè, per capire che tu ti sei veramente convertito a Cristo, dice Giacomo, io ho bisogno di vedere. Perché? Perché io non leggo nel tuo cuore. Dio sì, sa se gli appartiene o no, sa se veramente sei un figlio di Dio. Lui lo sa, ma io non posso leggere nel cuore. Allora, per capire chi sei tu, io ho bisogno di vedere quello che tu fai e quello che tu dici. Giacomo, anche lui ci viene in aiuto. Capitolo 1, versetti 19 e 21, l'ho riportato io. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, cioè dopo tutto questo, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le vostre anime. Secondo Giacomo, per essere dei facitori, perché subito dopo parla di essere dei facitori, noi dobbiamo essere disposti a subire due fasi, che sono le stesse che ci descriveva prima l'Apostolo Paolo in Tito. Noi dobbiamo subire queste due fasi. Una prima fase, ancora una volta, di demolizione e di sradicamento, dolorosa, faticosa, abbiamo detto, lo ripetiamo perché è così, non è naturale. Una seconda fase di costruzione e di radicamento. Allora, vediamolo un po' più da vicino. La prima fase di sradicamento, secondo Giacomo, consiste nel disinteresse all'ascoltare, cioè noi dobbiamo essere pronti ad ascoltare, quindi qual è la cosa che noi dobbiamo togliere dalla nostra vita? Il disinteresse ad ascoltare, cioè quando si apre la parola di Dio, noi dobbiamo avere proprio tutta la gioia, interesse, la fame, la voglia per ascoltare quello che Dio vuole dirci. E questo è importante. Io devo venire alla presenza di Dio dicendo: Signore, stasera mi parlerà. Chi parlerà? Non mi interessa chi parlerà. Se parlerà Francesco, Giovanni, Gino, Michele, ma Dio parlerà al mio cuore. Io ho desiderio di ascoltarlo. Io mi devo andare per ascoltare Dio. Lento a parlare, ma noi siamo di solito molto facili a parlare, vero? Diciamolo, io lo dico sempre, uso sempre quelle due paroline un po' particolari, ricordate? Quali sono quelle due paroline? Quando c'è da parlare noi siamo tutti dei professori, è vero? Sappiamo sempre qualcosa più degli altri. E a me nessuno mi può insegnare, non ho niente che voi mi potete insegnare. Siamo tutti dei professori, invece noi dobbiamo essere lenti a parlare, riflettere e masticare le parole, perché una parola uscita non la puoi più prendere, e quella parola che esce a volte può fare più male di uno schiaffone, forse a volte è meglio uno schiaffone che una parola detta male. Lento a parlare, lento all'ira, e qui non si parla solo dell'ira che in circostanze particolari dove noi ci possiamo arrabbiare, ma anche quell'ira interiore. Sapete, c'è un'ira interiore che noi non manifestiamo, che ci teniamo dentro, anche quella. E non è facile dominare quel tipo di ira, è vero? Perché a volte noi magari non parliamo, subiamo, e diciamo: ma quando è bravo questo fratello, no? Sta sorella, in effetti, però dentro c'è il fuoco, c'è l'ira. Questo è un problema. Deporre ogni impurità, anche questo, Giacomo dice dobbiamo deporre ogni impurità, piccole e grandi, residuo di malizia, la malizia, pensiamo, il fatto di pensare male, quello fa così, perché? E ci costruiamo i film, a volte siamo dei detective del male, veramente, a volte siamo così, iniziamo a immaginare, quello fa così, quell'altro fa così, allora facciamo i nostri programmi, i nostri progetti. Liberiamoci da queste cose, fratelli. Io per primo, liberiamoci da queste cose, perché ci portano a peccare, a pensare male degli altri. Questo è una cosa brutta. Poi, seconda fase di costruzione, secondo Giacomo, pronti ad ascoltare. Quindi, contrario di essere disinteressati all'ascolto. Pronti ad ascoltare. Ricevere con dolcezza la parola. Ma guarda che bello quella... quel dettaglio che ho visto oggi, oh, l'ho ascoltato 4 volte, ma chissà perché quella quinta volta ha parlato al mio cuore. Ma Signore, quanto è bella sta parola di Dio, è troppo bella. Perseverare, quindi non è che deve essere oggi sono euforico, no? Sono a 1000 e allora va tutto bene, poi domani ho problemi di lavoro, problemi di quell'altro, problemi di quest'altro, e quindi mi demoralizzo, vado in depressione. No, noi dobbiamo perseverare. E questo non è facile, fratelli, davvero sappiamo che non è facile essere perseveranti in queste cose. I risultati, quali sono i risultati? Allora, i risultati, primo risultato, compiere la giustizia di Dio. Se demoliamo, secondo Giacomo, e noi costruiamo quello che Giacomo ci ha detto, noi possiamo compiere la giustizia di Dio. Secondo risultato, versetto 21, può salvare le nostre anime. Qui sta parlando dei credenti, quindi la salvezza è la salvezza contro la seduzione verso il male, verso il peccato. Versetto 21. Terzo risultato, non ci illuderemo. Sapete quante persone si illudono? E una volta che si illudano, poi scoprono di non essere quello che loro pensavano e vanno nella delusione. È brutta la delusione. Avete mai provato la delusione? O qualche volta sì. È brutta. Quindi non si illuderanno, saranno equilibrati. Quarto risultato, non dimenticheremo come siamo alla luce della parola, perché lì Giacomo dice, sai cosa devi fare? Specchiati davanti alla parola e la parola ti dirà esattamente come tu sei. È bello questo. Come tu sei, la parola ti dice quello che tu sei, perché la parola riesce a scoprire dentro il nostro cuore come noi realmente siamo. Allora dice, metti davanti a questo specchio, però attenzione, guardati davanti allo specchio. Prima di uscire noi cosa facciamo? Bella questa immagine, no? Io prima di uscire sono andato davanti allo specchio, mi sono fatto una doccia, mi sono lavato, mi sono guardato, non ho molti capelli, però ho cercato di guardare se tutto era a posto. E ho tolto se c'era qualcosa che non andava. Questa deve essere la stessa attività che noi dobbiamo fare quando ci mettiamo davanti alla parola. Davanti alla parola noi dobbiamo specchiarci, vedere quello che va, quello che non va, togliere quello che non va, per essere più belli. Quinto risultato, questo processo ci porta ad essere veramente liberi, al versetto 25, ci porta ad essere liberi. Sesto risultato, felici nel suo operare, bellissimo questo. Cioè tutto quello che Dio ci dà da fare, noi proveremo gioia e sentiremo quell'approvazione da parte del Signore. Ed è bellissimo sentire l'approvazione da parte del Signore quando noi facciamo qualcosa che è secondo la sua volontà. Sentiamo una gioia particolare, bellissimo, specie quando serviamo i fratelli. E non è facile servire i fratelli, è vero? È bellissimo questo. Settimo risultato, porterà dei frutti nel nostro carattere. Galati 5:22, sappiamo il frutto dello Spirito Santo. Allora, anche il Signore Gesù però ha da dirci qualcosa. Il Signore Gesù ci viene in aiuto attraverso una descrizione di due tipologie di persone e poi conclude, nel passo che leggeremo adesso, attraverso una illustrazione. Esistono facitori e facitori, ho scritto qua, ovvero non sempre l'equazione fare è uguale a essere, e Gesù ce lo dimostra. Cioè non è detto che io vedo una persona, o anche, metto le virgolette, un credente, che fa tanto, quell'equazione fare tanto equivale all'essere, cioè al valore che lui ha realmente. Ok? Addirittura, il passo che vedremo adesso, il Signore Gesù fa notare una tipologia di persona che fa tantissimo e che paradossalmente non ha mai realizzato la vita eterna. Cioè, andrà all'inferno. E questa è una tragedia. Grazie a Dio che il Signore ci parla in questo modo. Allora, Matteo 7, 21 a 27. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi, chi va in cielo? Non chi dice, Signore, Signore, con la bocca, e poi di sostanza non ce n'è. Ok? Questo è un primo esempio. Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? E la volontà del Padre mio è realizzare Cristo nella propria vita. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato, non ti ricordi, Signore, quando noi abbiamo parlato da parte tua? In nome tuo, in nome tuo abbiamo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Mamma mia! Immaginate il quadretto, no? Di questa tipologia di persona. Noi vediamo questa persona fare tante cose potenti e uno dice, oh, e se non è credente quello? E se quello non si è convertito quello? Chi si è convertito qua? Nessuno, no? Vi immaginate la scena? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori. Questo verbo, sapete, lo ripetiamo sempre, lo ripetiamo ancora, conoscere. indica una relazione intima, in questo caso indica proprio la vita eterna, la salvezza, l'aver realizzato la vita eterna. Non conoscere una persona significa non essere credente, non essere un cristiano, significa non aver realizzato la vita eterna. Perciò, quindi, tiriamo le somme, dice il Signore Gesù, e dà un'illustrazione. Guardate com'è bella questa illustrazione, che è vera sia in questo caso, ma anche nell'ambito più generale. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Allora Gesù dice: avete ascoltato? Le mettete in pratica? Beh, tu sei paragonato a una persona che ha costruito la sua casa sulla roccia. E poi dice, aggiunge, la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta. Guardate, queste intemperie, no? Sono tutte situazioni difficili e complicate che si possono verificare nella nostra vita. Possono essere malattie, possono essere la perdita di lavoro, possono essere situazioni difficili a livello familiare, possono essere tutte queste cose qua. Beh, una casa costruita sulla roccia, la roccia è Cristo, dice il Signore Gesù, non cadrà mai. Poi dice, e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Ancora ripete, la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro questa casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Stessa situazione, due tipologie di case, che ci parlano di due tipologie di persone, costruite in modo differente. Le case sono uguali, ma costruite con un fondamento diverso. Il risultato qual è? Che nel momento in cui ci sono le difficoltà della vita, una rimane in piedi perché è posata su Cristo, l'altra, che era solo tutta finzione, tutto quel movimento, tutto quel faticarsi, tutto quell'attivismo, era solo finzione, cadrà a terra. Allora, due tipologie. Una ci parla di una persona perduta e l'altra di una persona salvata. Da cosa capiamo quello che sono? Gesù spiega quello che sono attraverso un esempio, quello delle due case. Allora, la prima casa, che è la tipologia della persona non credente, perduta, ok? Costruisce la sua casa sulla sabbia. E la sabbia può essere le filosofie di questo mondo, possono essere i nostri pensieri. Tutto ciò che la scrittura non insegna. Quindi, la casa sulla sabbia. Abbiamo detto che è una persona non credente, perduta. Non chiunque mi dice Signore, Signore, quello in rosso è una mia aggiunta. È certo che sia un credente. Questo, non so che effetto fa a voi, però è preoccupante. Perché vuol dire, correggetemi se sbaglio, che questa tipologia di persona può sfuggire anche agli occhi dei credenti, degli anziani e nel tempo. Passa un anno, due, tre, quattro, cinque, sei, dieci, quindici, vent'anni. Cioè, quello è un credente. A chi è? Quello è un credente. Gesù dice che non è chiunque dice Signore, Signore, ma neanche chiunque fa molte cose, opere potenti, non chiunque fa tutte queste cose è certo che sia un credente alla luce di questo passo. Ok? Questi addirittura hanno cacciato demoni, hanno profetizzato, eppure non chiunque fa molte cose è certo che sia un credente. Matteo 7:23, allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. E abbiamo detto che il verbo conoscere indica la relazione intima col Signore. Matteo 7:26, chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia, tutte queste situazioni difficili fanno cadere questa casa in modo rovinoso. È come se noi togliessimo il coperchio e vediamo la realtà di questo cuore. Ok? Che è un cuore in realtà mai nato di nuovo. Seconda tipologia, ed è quella della persona credente salvata. Guardate, io voglio sottolineare questo che interessa a noi. Se noi siamo dei credenti, salvati per grazia mediante la fede, e siamo dei veri credenti, beh, noi dovrebbe succedere questo, cioè dobbiamo fare la volontà di Dio, ok? Sbagliato il passo. Quindi noi ascoltiamo le parole del Signore, le mettiamo in pratica e siamo paragonati a questa casa costruita appunto sulla roccia. E tutte le situazioni, difficili o facili, fratelli, non smuoveranno la nostra natura. Che cosa significa essere dei facitori della parola? Essere dei credenti, ascoltare la parola di Dio bene e metterla in pratica. Questo vuol dire essere dei facitori. Quindi essere dei credenti innanzitutto, ascoltare la parola di Dio con attenzione e poi metterla in pratica. Una nota conclusiva a questo primo punto. Mi piaceva molto quando io ho fatto questa ricerca, ma ne ho riportato qua solo pochi versetti. Voi fate questa ricerca, spesso trovate vicino questi due termini, comandamento e precetti. Fate questa ricerca. È interessante. Io a volte sento dei credenti che dicono, vabbè, ma queste regoline, regolette, ma se le regoline, regolette provengono dalla scrittura, sono degli insegnamenti che si traggono dalla scrittura, allora sono biblici e noi dovremmo fare attenzione a metterli in pratica. Allora non siamo, fra virgolette, settari se abbiamo le regoline regolette, se queste regoline regolette provengono dalla scrittura, sono dei chiari insegnamenti della scrittura, perché saranno per il nostro ordine, per il nostro bene. Infatti il salmista spesse volte, e anche in Deuteronomio, ma nel Salmo 119, ad esempio, che non l'ho riportato, compare tantissime volte, comandamenti e i suoi precetti. I suoi comandamenti e i suoi precetti. Guardate, osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato ad osservare, camminando nelle sue vie, mettendo in pratica le sue leggi, mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti e i suoi precetti. Essere dei facitori vuol dire mettere in pratica le leggi, i comandamenti e i precetti del Signore. Non ci dobbiamo scandalizzare. Ripeto, se le regoline sono regoline non bibliche, allora sono regoline umane, ma ci sono delle regoline che vanno obbedite perché? Perché sono un riassunto, sono una conseguenza dei principi della parola di Dio. Ci tenevo a sottolineare questo. Allora, anche nel Salmo 119, tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Salmo 119,15, lo mediterò. Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Mediterò sui tuoi precetti. Luca 11,28. Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e l'osservano. Quindi chi l'ascolta e la mette in pratica, ancora una volta viene sottolineato in Luca 11,28 che è beato, è felice. Se siamo solo degli uditori, beh, questo non ci porterà gioia. Ma noi abbiamo bisogno di ascoltare e mettere in pratica. Così pure Giacomo, e siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Se noi ci riempiamo la testa di tante buone cose, anche buoni messaggi, ma poi questi messaggi non li trasformiamo in azione, beh, noi ci stiamo, secondo Giacomo, illudendo. Siamo delle persone illuse, ok? Pensiamo di stare nei programmi corretti di Dio, ma non lo siamo. Ezechiele 33, 33 a 33, mi piace questo passo. Io ho notato in questo passo degli atteggiamenti che a volte vengono imitati e voglio dire in modo sbagliato. Guardate cosa dice Ezechiele. Quando a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discorrono di te, cioè parlano di te, presso le mura e sulle porte della casa, parlando l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello, e dicono: venite, prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Non vi dice niente questo, fratelli? Oh! Dai, andiamo ad ascoltare quel fratello. c'è un messaggio stasera, andiamo, 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 andiamo. Ah, ma parlerà di questo, parlerà di quest'altro, andiamo. Vengono da te come la folla, come se ti mandi a vedere una partita di pallone, che ne so, come la folla. Il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma questa congiunzione avversativa non le mette in pratica. Quindi ascolta, mostra, sembra che mostri interesse, ok? Sembra che ne parlano insieme, oh, che bel messaggio, tutto qua. Oh, ma guarda. Quindi neanche ad arrivare a criticare il fratello, no? Non arrivano neanche a quel punto. Arrivano a dire, ma guarda che bel messaggio, tutto quanto, ma non lo mettono in pratica. Perché? Con la bocca fa mostra di molto amore. Ma quanto è bello questo messaggio. Oh, dobbiamo servire il Signore. E quanto è bello quest'altro. Dobbiamo fare quest'altro. Con la bocca ci riempiamo di tante belle parole. Sperando che sia così. Ancora non ci riempiamo neanche la bocca di buone parole. Sarebbe drammatica la situazione. Ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. È bello questo passo. Mi piaceva molto. Chissà se qualche volta abbiamo fatto anche noi così. Chissà. Attenzione adesso ai versetti che seguono. Allora, ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore. Forte questa, mi sembra quasi che voglia provocare qui lo Spirito di Dio. Ecco, tu sei per loro come sei per loro. Come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e a suonare bene, suona bene, canta bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. È fortissimo questo passo. Mi veniva, quando lo leggevo, mi veniva davvero una grande gioia, perché a volte noi facciamo dei buoni apprezzamenti, no? Come quando ascoltiamo una canzone d'amore. Dice, oh, ma guarda, è bella, profonda. Oh, e la canticchiamo anche noi. Allora ripetiamo certi versetti, certe parti di certi messaggi. Oh, questa cosa mi ha colpito. Però poi rimane lì e non la mettiamo in pratica. Rimane lì in sospeso. Ezechiele 33:33, ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. Se noi abbiamo questo tipo di atteggiamento, c'è un giorno in cui noi ci accorgeremo, purtroppo, forse in ritardo, che chi ci ha parlato, il fratello che Dio ha usato, era un profeta. Era una persona che Dio ha usato in quella circostanza per parlare al tuo cuore. E forse potrebbe essere l'ultima volta che tu ascolti un messaggio esortativo. Forse Dio non ti darà più di ascoltare altri messaggi esortativi, non lo so. Un giorno arriverà, un momento particolare in cui tu dirai, però quel giorno lì, quel fessacchiotto di fratello, quello stupidotto lì, ha detto una cosa. E aveva ragione. Ma potrebbe essere troppo tardi. Mi fermo qua. Perché qui ci vorrebbe ancora 20 minuti. Pensavo di farli tutti e due i punti, ma mi fermo qua. La prossima volta dovrò prendere un altro impegno, un altro incontro. Vedremo Caleb ha la fede nelle promesse di Dio e aspettò con pazienza. Ultimamente ci sta parlando il Signore su questo argomento. Aspettò le promesse di Dio con pazienza, seppe aspettare i tempi di Dio, e questa è una cosa molto importante. E aggiungerò un settimo punto che ci parla del fatto che Caleb è stato un esempio per la sua famiglia ed è stato un esempio di amore fraterno. Che Dio ci benedica, fratelli, portiamoci questo incoraggiamento da parte del Signore, non solo parole, non solo ascoltare. Forse è arrivato il tempo di dare. È vero? Io mi chiedo sempre, quanti anni è che ti sei convertito al Signore? Se hai superato 3 anni di conversione, dovresti essere nella chiesa di Villa Cortese un punto di riferimento. Se non lo sei, qualcosa non va. Però Dio ha parlato questa sera. E noi potremmo, se c'è qualcosa che non va, ravvederci. E potremmo dire, Signore, io voglio iniziare non solo ad ascoltare, non voglio essere più un solo spettatore della Chiesa di Villa Cortese, ma voglio essere anche un facitore della tua parola. Che Dio ci benedica. Amen.